Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Tutto Calcio Femminile dagli studi di TMV Radio. Andiamo in onda proprio a pochi minuti dalla fine dell'amichevole di prestigio che si è giocata a Ferrara tra l'Italia e l'Olanda e ne parleremo abbondantemente con i nostri due ospiti di giornata. Il primo è un giornalista del quotidiano più importante d'Italia, la Gazzetta dello Sport, e si tratta di Giulio Saetta, che cura la parte femminile del calcio sul giornale milanese. Buonasera Giulio, grazie per essere con noi.
Buonasera, grazie a voi e un saluto agli ascoltatori.
Allora, dicevamo appunto di questa partita contro l'Olanda, un'amichevole, ma comunque dal valore molto molto importante, anche perché l'Olanda era la squadra che ci aveva eliminato da quel mondiale splendido in Francia.
Certo, sì, è una rivincita, quella partita fu molto diversa ovviamente, arrivavamo in Francia in una condizione psicofisica ormai a livello quasi zero, perché comunque le ragazze erano in qualche modo stanche anche a livello psicologico. Ma amichevole per l'Italia non ce ne sono, abbiamo sentito ieri la CT cosa ha detto, per noi sono tutte partite importanti, poi una vetrina del genere le ragazze insomma se la vogliono gustare, certo, proprio certo. A pieno, per cui con un'Olanda campione d'Europa in carica, vice campione del mondo, non esistono amichevoli e si è visto in campo. Insomma, l'asticella si sta continuando ad alzare, perché proprio vediamo che partita dopo partita sta diventando una squadra forte, sta diventando l'Italia una realtà veramente importante. Ricordiamoci che anche al mondiale non abbiamo preso gol su azione, abbiamo una difesa che è veramente fortissima, si è visto anche oggi la solidità, per cui è difficile farci gol e quando poi troviamo attaccanti come Girelli e Giacinti che sono in splendida forma, insomma secondo me possiamo far paura a tutti. Abbiamo sbagliato una partita nell'arco della stagione, insomma dal dopo mondiale, che è quella contro la Danimarca nelle qualificazioni. Abbiamo sbagliato solo una partita, ma quale squadra non sbaglia una partita? La Juve, esatto, delle meraviglie, che ne ha vinte 22, però poi in Coppa Italia ha sbagliato una partita con la Roma, per cui capita di sbagliare una partita.
No, ci mancherebbe assolutamente. Ricordiamo il risultato per chi non avesse visto la partita: è finita 1-0 con gol sul rigore di Cristiana Girelli, in una gara dove l'Olanda diciamo è in una fase, come appunto diceva anche Giulio, di preparazione all'Olimpiade, quindi magari leggermente più carica a livello atletico e magari meno brillante, ma comunque lo ripetevamo, contro nazionale veramente forte, sì. Che noi dicevamo appunto con te Giulio che non ha, l'Italia sì, ha sbagliato una sola partita, sì. Spostandoci sul campionato, c'è forse una squadra che di partite veramente non ne ha sbagliate punte, e è la Juventus, delle invincibili. È un Juventus, tuo giudizio su questa squadra?
Esatto. La Juventus, basta vedere i numeri, 22 vittorie su 22, non perde, mi sembra, dal marzo 2019, sono più di due anni, sì, anni passati.
Una statistica è veramente impressionante.
Miglior attacco, miglior difesa, cosa vogliamo dire di più? 4 scudette di seguito. E ora c'è la svolta, hanno preso un allenatore che insomma ha un curriculum altrettanto prestigioso, perché insomma all'Arsenal ha vinto Coppa e campionato in 4 anni,
abituato alla Champions
è quella. Ma io credo che non sia Guarino sia insomma abbia dato tutto, voleva anche lei trovare probabilmente altre motivazioni. Ora all'Inter sarà un bel, perché penso che ormai sia
solo questione in fase di conclusione, esatto. Di ora.
Lì è un bel, sarà una bella sfida, perché come i vasi comunicanti insomma hanno un allenatore top, una coach top e una squadra che ancora non è
a livello delle altre
di Milan e Juve, per cui dovranno proprio fare un'operazione di mercato per dare a Guarino quello che è un materiale adatto a portare la squadra tra le prime posizioni.
Sì.
Perché comunque l'Inter quest'anno a centrocampo veramente faceva fatica, anche questa Rincon non ha sfondato, cioè no. C'era proprio un livello diverso rispetto al centrocampo della Juve e quello del Milan.
Sì, sì, anche a livello difensivo, insomma, l'Inter ha fatto molta fatica. E Montemurro si è presentato dicendo che vuole un gioco molto offensivo con tanti gol. Sembra un po', e ti faccio un paragone con il maschile, sì. Il passaggio sì. da Allegri a Sarri, questo tra sì. Guarino e Montemurro.
Sì, sì. Beh, però senza nulla togliere a Guarino, insomma, vedendo i numeri... l'attacco li ha fatti giocare forte.
Sì, infatti, esatto. Non sarà un'impresa facile per Montemurro tenere quel livello, che è il massimo
no,
possibile.
No, certo, è quello, perché probabilmente nel calcio, cioè, non è una scienza esatta. Certo, i giocatori forti, le giocatrici forti fanno la differenza. Però anche quei meccanismi, no, mentali, quella confidenza, quella cosa che si instaura tra il coach e le giocatrici è importante.
No, è fondamentale.
Poi
femminile,
io auguro a Montemurro, poi lui esperienza ce ne ha, nel senso di trattare con il genere femminile, essendo lui un uomo. Sì. Però certo, all'inizio certi meccanismi dovranno scattare.
Esatto. Parlavamo prima di una delle due squadre di Milano, dell'Inter, che appunto dovrà lavorare per arrivare, diciamo, a un livello Guarino. Allo stesso tempo sì. c'è un Milan che andrà in Champions League, ora dovrà passare sì. da un turno eliminatorio prima di approdare sì. Ufficialmente alla fase a gironi, però è una sì. squadra che ha fatto un campionato di altissimo livello. Rischia di perdere, lo leggevamo nelle ultime ore, una calciatrice importante come Hasegawa. Ecco, noi l'abbiamo scritto vabbè. Sulla nostra app, non si può perdere sì. una calciatrice di questo livello.
No, anche perché hanno Gans proprio modellato un centrocampo a 5 che ha bisogno di quel tipo di mezzala lì, nel senso che hanno Refilo Giane che fa praticamente il pivot,
sì,
il
sì.
pivot centrale, recupera palloni, fa legna, insomma sgobba per tre. E poi le due mezzali, Bocchetti e Hasegawa, che danno qualità e quantità. E qui giocare a 5, una giocatrice così, che comunque fisicamente non è fortissima, però ha tanto dinamismo, molta tecnica, non è facile trovarla nel panorama. Bisogna andare a pescare all'estero. Però
insomma, sì, anche perché devi trovare una calciatrice, come dicevi giustamente te, cioè sia Bocchetti che Hasegawa hanno un talento veramente smisurato, ma Hasegawa è una che dà quantità, che corre, cioè
sì,
che riesce comunque a fare quel ruolo di mezzala in maniera corretta.
Esatto, ma poi sia come dire, è molto, si adatta bene con Bocchetti, perché Bocchetti la vedi anche caratterialmente si sbatte, invece Hasegawa è sempre tranquilla, però lei c'è, lei le sue palle le dà giuste in profondità, le imbucate le fa perfette, per cui è proprio anche un amalgama proprio di reparto importante.
Sì. No, è vero, assolutamente. È stato comunque, Giulio, un campionato deciso per quanto riguarda diciamo la lotta a scudetto, ma che ha regalato, per quanto riguarda la Coppa Italia, una vincitrice, diciamo, a sorpresa per come la Juve ha impostato appunto questi ultimi anni.
Sì, dicevamo che ha sbagliato una partita, la Roma è una squadra diciamo di carattere così, per cui ha vinto proprio sui nervi quella partita lì. Poi vabbè, la finale col Milan ai calci di rigore lì è una lotteria, però diciamo che è meritata.
Sì, è stata una finale tra due squadre forse non troppo abituate a quei palcoscenici. Non è stata forse una partita eccezionale dal punto di vista tecnico, perché forse c'era proprio desiderio di vincere che ha un po' imballato le gambe delle ragazze.
Sì, no, ma diciamo che comunque a livello tattico
a livello tattico esatto
c'è stato molto equilibrio. Livello tecnico i calci di rigore non li consideriamo,
sono una lotteria,
errori,
è chiaro,
degli errori tecnici. Poi appunto le ragazze probabilmente sono anche meno abituate a un certo tipo di tensione, ecco.
Sì.
Però è stato molto bello, positivo vedere come quasi queste due squadre non volessero, perché spesso no, anche se non è mai giusto fare dei paragoni, le ragazze si arrabbiano tantissimo quando si fanno i paragoni col maschile, però vabbè, è naturale che ti vengano. E qui vedi che a volte nelle partite maschili, quando arrivi a un tempo supplementare, soprattutto all'inizio del secondo, cioè proprio capisci che se la vogliono giocare, vogliono andare lì a giocarsela, se la vogliono giocare, lasciamoci per i rigori. E invece vedevi queste ragazze che non ci volevano arrivare, hanno fatto di tutto fino all'ultimo minuto del secondo tempo supplementare per non arrivarci, probabilmente perché sapevano che comunque sarebbe stato un momento per loro un po' troppo emotivo.
Sì. No, è vero, assolutamente. Ti faccio le ultime due domande prima di ringraziarti per la tua disponibilità. La prima è su questa modifica, diciamo, alla struttura della Serie A che ci sarà, non da questa stagione, da quella dopo, con un campionato portato a 10 squadre per quanto riguarda la Serie A. Pensi che sia una cosa intelligente ed utile per continuare la crescita del nostro calcio?
Ho delle idee contrastanti, perché da un lato vedo che, per esempio, se ci riferiamo al campionato che è appena finito, effettivamente a parte Juve, Milan e Sassuolo per la scudetto Champions, e Napoli, San Marino
La Pink.
Per la salvezza, che poi la Pink ha mollato, diciamo, quasi alla fine del girone di andata. E se noi togliamo a 12 queste 6 squadre, vediamo che troviamo 6 squadre nella zona di
equilibrio.
Mezzo,
sì.
Che, come dire, alla fine hanno dato vita a tante partite che non dico che non contassero niente, però probabilmente è questo che la divisione vuole evitare. Però certo, e poi e soprattutto arrivando verso il professionismo, come dire, il professionismo è una cosa molto importante, e abbiamo parlato all'inizio, no, l'anno scorso, quando la cosa si stava profilando, c'erano molti dubbi delle piccole società che non sarebbero, avrevano molti dubbi, no, nel pensare di non riuscire a colmare questo impegno anche, no, economico,
certo.
Per cui probabilmente anche su questo accorciando come dire, il perimetro, probabilmente si avranno squadre forse più solide da quel punto di vista.
Ah, è vero, senza dubbio, è questo l'intento. Ti faccio appunto l'ultima domanda per ringraziarti. Lo leggeremo poi domani sulla Gazzetta dello Sport, sul pezzo che scriverai per quanto riguarda l'amichevole tra Italia e Olanda. Chi è stato il tuo migliore in campo?
A me è piaciuta molto Serturini quando è entrato, perché è sempre molto vivace.
E ha sfiorato il gol. Ha sfiorato anche il gol.
A me è piaciuto, anche se non è partito titolare, è piaciuta lei.
Benissimo, noi ringraziamo Giulio Saetta per la sua disponibilità, giornalista della Gazzetta dello Sport, domani il suo articolo appunto sulla amichevole dell'Italia, e speriamo di risentirci presto, ti ringrazio.
Un grazie a voi e a tutti gli ascoltatori, alla prossima.
Abbiamo salutato il nostro primo ospite in attesa della nostra graditissima seconda ospite, ricordiamo come sempre di scaricare l'app Tutto Calcio Femminile, un'app che vi racconta a 360 gradi il mondo del calcio femminile italiano ed estero. Ora siamo nel periodo dove i campionati praticamente sono finiti, non tutti, ci sono campionati del nord che praticamente in realtà iniziano ora, ma noi vi racconteremo il mercato in tutte le sue sfaccettature, dai rumors, dalle piccole notizie, dalle indiscrezioni fino ovviamente alle ufficialità. Ci siamo, è arrivata la nostra ospite principale di giornata, senza nulla togliere, la giornalista della Gazzetta dello Sport, Giulio Saetta, che ci ha fatto compagnia in questa prima parte, ma è uno dei difensori più importanti della nostra Italia calcistica, gioca all'estero nell'Atletico Madrid, è purtroppo ferma per un infortunio, noi speravamo di potercela godere nelle due amichevoli della nostra nazionale. Diamo il benvenuto ad Alia Guagni. Ciao Alia, buonasera.
Ciao a tutti, è un piacere.
Prima domanda d'obbligo, come stai?
Sto meglio, sto recuperando e diciamo che non è stato un anno.
No, è stato un anno terribile, cioè veramente bisogna...
Sì, non volevo essere così drammatica.
No,
però,
lo dico io perché sennò sembra che ti piangi addosso. È un anno dove bisognerebbe veramente fare la giravolta su se stessi e ripartire, ma sono sicuro che avrai tantissima voglia, che ti darai là per fare una stagione il prossimo anno che poi porta all'Europeo inglese al massimo livello, io questo ne sono convinto.
Sì, ma infatti, guarda, ti dico la verità, aspetto positivo, dai, meglio quest'anno che il prossimo.
No, a quello ci mancherebbe, penso che tutti sono d'accordo su questo tema.
Almeno ho il tempo di recuperare bene per l'anno che viene, che è sicuramente uno dei più importanti, esatto, calcisticamente parlando.
Mi inserisco al volo per fare una domanda ad Alia. Allora, io credo che quest'Italia stia prendendo una consapevolezza importante. Ci mettiamo Alia Guagni, ci mettiamo magari la Salvai che recuperiamo, qualche ragazzina che sta crescendo. Non hai anche te la sensazione che fra un anno quest'Italia veramente può essere la mina vagante del torneo?
Sicuramente stiamo crescendo, il mondiale ci è servito tantissimo perché ci ha fatto, come hai detto bene te, ci ha fatto prendere consapevolezza, cosa che prima ci mancava. Abbiamo più fiducia e il gruppo è un bel gruppo, si stanno inserendo benissimo anche le ragazze giovani che anche oggi comunque hanno dimostrato di poterci stare, di lavorare bene perché comunque hanno fatto un gran campionato quest'anno. Quindi ci sono sicuramente delle buone basi, dobbiamo ancora lavorare, però abbiamo il tempo di farlo e speriamo di essere, oltre alla sorpresa che siamo stati al mondiale, di riuscire a farlo anche all'Europeo.
Senti, approfitto e ti faccio una domanda invece aprendo un pochino all'Italia. Cosa pensi del fatto che un allenatore come Montemurro, importantissimo, sceglie la Juventus? Ed è anche curioso per la nostra mentalità che si saluta un'allenatrice che ha vinto 4 titoli consecutivi e che mi dicono Guarino potrebbe andare all'Inter. Come vedi queste due possibili storie?
Beh, sicuramente l'arrivo di un allenatore di questo livello può far soltanto bene al calcio italiano, perché porta prestigio, porta qualità e sicuramente si apre anche alla prospettiva di allenatori che magari vengono dall'estero e si comincia a aprire un po', ampliare un po' il raggio d'azione. Guarino ha fatto delle stagioni incredibili alla Juve, ha fatto un lavoro incredibile e gli va riconosciuto perché è stata veramente brava, però penso che comunque ci sono dei cicli e difficilmente un allenatore rimane nella stessa società per, non so, 20 anni, sono rari, via. E quindi a volte c'è bisogno di cambiare e magari stimoli nuovi, e sarà un maggior stimolo per lei, che sicuramente dove andrà sono sicura farà bene, perché è veramente una brava allenatrice.
Senti, poi ti consegno al mio giovane molto più preparato di te figlio. Lo sai che ti stanno per arrivare a Madrid due fanciulle che giocano bene a calcio, che sono Azegawa e la Müller. Io credo
in quale versante di Madrid?
Parlano del Real, parlano
ecco,
del Real.
Allora...
Non da te. E quindi questo, ti dico, arrivano due ragazze veramente, soprattutto la giapponese, ha fatto una grandissima impressione. Non so se l'hai vista Azegawa in azione, se hai visto la Müller. Sono due perdite, devo dire la verità, del calcio, per il calcio italiano. Ma ti chiedo un giudizio su questo fatto, unito anche a un altro aspetto che come avrei saputo, Bonanzé ha scelto un manager del calcio maschile, tutti pensavano che andasse via e invece poi è rimasto.
Beh, quante domande. No, beh, sicuramente, allora, ho avuto modo di vedere, ora il nome mi viene complicato.
Asegawa.
Sì, perfetto. Ho avuto modo di vederla e sì, sinceramente comunque mi aveva colpito, e, però il problema dell'Italia è sempre lo stesso, che sì, una giocatrice di livello poi finisce che magari viene rubata, tra virgolette, da un club professionista. Ritorniamo sempre al solito problema, quindi sicuramente questo è...
Che poi è, che è poi il motivo per il quale te hai fatto la scelta che hai fatto, lasciando la tua Fiorentina, casa tua, proprio perché sentivi il bisogno di fare uno scatto dal punto di vista della carriera, sennò immagino nessuno ti avrebbe portato via da Firenze.
Sì, anche per quello, poi per un'esperienza di vita. Ora io, c'erano anche altri contesti, però sì, ovviamente, che se le condizioni fossero state diverse probabilmente ci avrei pensato diversamente, non lo so, però ti dico la verità, il mio è stato più una scelta di vita. Però sì, il problema persiste, finché non risolveremo questo problema le ragazze che alla fine della stagione risulteranno essere di un livello magari maggiore rispetto al campionato verranno prese, perché è inevitabile.
E di Bonanzea che ne pensi?
Di Bonanzea che ne penso? In realtà sono
anche dispiaciuta. Il fatto che abbia scelto un procuratore, un certo, secondo me è una follia, ma questo è un parere tutto personale, perché il calcio femminile non vive, anche da un punto di vista mentale, questo tipo di approcci, però questo certo è che poi alla fine il fatto di essere italiana probabilmente l'ha spinta a restare in Italia forse.
Allora, sulla scelta del procuratore ti dirò, nel senso che probabilmente si stanno avvicinando tanti dal maschile, così anticipando i tempi sul professionismo,
sì.
Penso che ancora un livello del genere sia un po' eccessivo, però sono scelte personali e quindi non mi metto a giudicare assolutamente. E sul fatto di essere rimasta in Italia ti dirò, da una parte un po' mi dispiace, perché poteva essere un momento per mettersi veramente alla prova, non che alla Juve stia facendo male o che non sia abbastanza importante, però sappiamo benissimo che comunque l'Italia è ancora un po' indietro rispetto a magari altre squadre o altri campionati, e quindi poteva essere una buona occasione per dimostrare che comunque sì, sono italiana, però posso far stra bene anche all'estero. Però ha fatto la sua scelta, è rimasta comunque in un club importante, e quindi in bocca al lupo, insomma.
Sì, certo. Probabilmente con la speranza che la Juve riesca a costruire una squadra che magari con i gironi della nuova Champions gli possa permettere di fare qualche passo in avanti senza naufragare al primo turno, come è successo nelle recenti occasioni. Io Alia, poi
sicuramente la Juve cercherà quello.
Esatto. Io, Alia, ti riporto anche un attimo al tuo Atletico Madrid, perché è stata una stagione sfortunata anche proprio per tutta la vostra squadra. Non siete riusciti probabilmente a raggiungere gli obiettivi che vi eravate prefissati ad inizio anno, siete anche state sfortunate nel beccare appunto in Champions League la squadra, il Barcellona, oltre che ritrovarvela ovviamente in campionato, che poi ha vinto alla fine. Era veramente un Barcellona fuori categoria secondo te quest'anno?
Beh, allora, partendo dal presupposto che hai detto bene, abbiamo avuto un anno particolarmente sfortunato, con tantissimi infortuni e infortuni anche abbastanza importanti, tantissimi problemi legati al Covid, perché
sì,
a fasi alterne penso che quasi tutta la squadra si è presa il Covid, e questo pesa, se vai a fare i conti alla fine pesa, senza contare che comunque non hanno come questo, dove con tutte le difficoltà dei rapporti umani che tutti conosciamo, creare una squadra nuova e riuscire a creare un gruppo solido con tutte le giocatrici che vengono da realtà diverse, con culture diverse, è veramente complicato.
Sì, anche tante arrivate a gennaio.
Sì, è arrivata a gennaio, ma anche arrivate noi a luglio, eravamo veramente tante, siamo tante realtà, tante nazionali diverse, ed è sicuramente difficile. Poi ti dico la verità, il Barcellona quest'anno ha dimostrato di avere una marcia in più. Ho visto tante partite anche di campionato inglese, altri campionati, altre squadre, comunque sono squadre importanti, però secondo me quest'anno il Barcellona è la squadra più completa.
Sì, sì, sì.
Che poi lo ha dimostrato più di una volta, insomma.
Sì, no, no. Ora la finale è stata forse fin troppo a senso unico per i gol arrivati proprio a distanza ravvicinata all'inizio. È chiaro che hanno dato un indirizzo preciso alla gara contro un Chelsea che forse per assurdo per alcuni essere quasi favorito, però il Barcellona effettivamente ha mostrato di essere una grandissima squadra. Quindi i tuoi obiettivi dell'Atletico per la prossima stagione? Poi ti ringrazio per la disponibilità.
Beh, i miei obiettivi sarebbero riuscire a giocare un po' più di quest'anno.
E questo ce lo auguriamo tutti da italiani, perché ripeto, ti vogliamo al 100% nella stagione prossima.
No, e poi sicuramente ritornare in alto, perché l'Atletico è una realtà importante e quest'anno purtroppo per quello che è successo non abbiamo raggiunto gli obiettivi che volevamo. Abbiamo vinto la Coppa, la Supercoppa, però non è abbastanza assolutamente, e quindi per la prossima stagione dobbiamo assolutamente rientrare là in alto.
Certo. Allora, l'ultimissima cosa davvero, Alia, prima di ringraziarti per essere stata qui con noi, te sei una colonna della nostra nazionale, domani parte l'Europeo degli uomini, un tuo in bocca al lupo speciale, come mi auguro che faranno gli uomini il prossimo anno a voi ragazze.
Beh, l'in bocca al lupo è d'obbligo, saremo tutti lì a tifare per loro e secondo me abbiamo veramente un bel gruppo e quindi... stiamo aspettando questo momento tutti, quindi mi raccomando, cerchiamo di spaccare.
Noi ringraziamo Alia Guanni, gli facciamo un in bocca al lupo veramente gigantesco, perché da ora in poi veramente la ruota giri e possiamo rivedere il prima possibile la calciatrice fantastica che è. Grazie Alia, in bocca al lupo e a presto.
Grazie mille, un saluto a tutti, ciao.
Siamo in chiusura, ringraziamo dalla nostra regia per averci aiutato nel portare i nostri due ospiti in questa trasmissione. La prossima settimana torniamo nel giorno classico del venerdì, sempre alle 19.30 da Tutto Calcio Femminile. Una buona serata. Happy, happy, happy to share.